Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Buongiorno da Stefano Totolo e benvenuti ad una nuova puntata di Voci d'impresa. Sergio Giunti è un editore a 69 anni, guida una casa editrice ultracentenaria, famosa soprattutto per i libri dedicati ai bambini. La storia dell'azienda è molto lunga. Inizialmente a metà dell'Ottocento era soltanto una tipografia, nel corso degli anni è cresciuta molto. Il timone la famiglia Giunti lo prende negli anni 50. Nel 1956 Renato Giunti diventa proprietario e amministratore delegato. Sergio, l'attuale proprietario, ha 19 anni.
Io avevo appena finito il liceo scientifico, mi ero iscritto all'università, però dato che non mi sentivo particolarmente portato a fare queste scienze politiche, che poi dopo mi sono laureato dopo un certo numero di anni, ma insomma non mi sentivo. E così sono stato lì per lì. Sono stato un po' corrotto, a quell'epoca i ragazzi avevano pochi soldi, allora l'idea di avere uno stipendio, eccetera, mi piaceva molto, avevo 17-18 anni, quell'epoca. E poi, sai, il libro è una cosa strana, io posso portare la mia esperienza, poi piano piano diventa prima simpatia, poi amore e poi una passione bruciante. Che rapporto avevo con i libri? Ma insomma ero un lettore, direi che buona parte della cultura che oggi l'ho fatta certamente prima dei 18 anni, quando leggevo più o meno il libro ogni due giorni, in modo molto disordinato, però insomma diciamo. Ma leggevo più o meno quello che leggo ora, molta storia, molti testi di storia e anche testi originali, non solo saggi, ma anche testi originali. Storia, letteratura classica, ecco, questo è da quando sono ragazzino, ma proprio ragazzino. Casualmente avevo questi interessi, non so nemmeno come mai sia nato, non lo so francamente, non me lo ricordo. Sono sempre stato appassionato di queste cose. Io sono stato un cattivo studente. Ho fatto molto svelto perché ho finito a 17 anni e mezzo al liceo scientifico. Un cattivo studente, non studiavo. Però anche la storia non la studiavo. Anche all'università non ho mai comprato un libro di storia. Però sono sempre passato decentemente. Lei mi diceva: perché ha fatto l'università? Perché a quell'epoca stava bene fare l'università.
Sergio Giunti ci racconta la sua storia imprenditoriale nella sede della Giunti Editore S.p.A., una villa alle porte di Firenze. È un uomo molto riservato, non ama parlare della sua vita. Più volte ripete di non essere una persona interessante, di non avere alle spalle una storia interessante. In realtà, ascoltando la sua esperienza, si capiscono molti meccanismi che stanno dietro un libro, meccanismi che lui stesso ammette di non aver compreso subito.
Inizialmente nella casa editrice io non ho mai lavorato, inizialmente almeno non ho mai lavorato in un ufficio. Ecco, io sono sempre stato con mio padre, sono sempre stato accanto a lui a vedere quello che faceva, a sentire quello che diceva, a partecipare ai suoi colloqui. Naturalmente i primi 6 o 7 o 8 anni non ho capito assolutamente niente. Mi sembrava di essere in un mondo in cui non riuscivo a capire niente, perché capito, nel lavoro che faccio ancora tuttora si passa da problemi di natura bancaria finanziaria fino a problemi di bilancio, poi problemi colloqui con specialisti, professori universitari di tutte le materie naturalmente, sulle quali bisogna avere una sensibilità editoriale per sapere cosa fare, come presentare. Teniamo presente, allora la casa editrice era molto più piccola, però oggi la casa editrice produce più o meno 500-600 novità, 450-500-600 novità all'anno, ogni giorno sono un paio di libri.
Le Le dimensioni della casa editrice erano molto più piccole quando alla guida c'era il padre Renato. Il rapporto di Sergio Giunti con i libri era legato più alla passione che aveva per la lettura che alla propensione alla scelta di un prodotto editoriale. All'improvviso, però, un episodio ha aperto gli occhi imprenditoriali del futuro erede della Giunti Editore.
A me sembrava che certi libri fossero interessantissimi, quelli che interessavano a me, quando poi mi sono reso conto che era solamente un'elite che poteva essere un'elite, una parte che poteva essere interessata ai libri che facevo io. E non c'entra niente quelli che piacciono con quelli che bisogna fare come casa editrice, che deve mantenere la sua fisonomia, insomma una serie di problemi, una serie di doveri che c'ha l'editore. Per cui per 5, 6 anni, 7, 8 anni non ho capito niente. Poi devo dire che mi è sembrato, non so se sia vero o no, ma mi è sembrato di capire tutto insieme. Ecco, mi si è come squarciato un velo. Questo velo si è squarciato, diciamo, il momento è stato probabilmente il momento dell'alluvione. Nel momento dell'alluvione ci siamo trovati il 4 novembre senza un libro in magazzino e si trattava, se non volevamo morire, si trattava in pochissime settimane, in pochissimi giorni di ricreare un magazzino, perché il Natale era alle porte e se si saltava la campagna di Natale probabilmente era un processo che diventava di morte, diventava irreversibile. A questo punto io personalmente mi sono occupato di questo argomento e facendo stampare libri, scegliendo quali, naturalmente si trattava di scegliere su un catalogo di migliaia di titoli, scegliere quali, dove, come, organizzare, eccetera, eccetera, dico con un certo orgoglio che il primo di dicembre noi stampando fuori Firenze, che naturalmente il nostro stabilimento ci ha messo 2 mesi prima di ricominciare a girare le macchine, a Firenze non c'era niente, le stipografie di Fiorentine non potevano fare niente, per cui stampando tutto fuori a Milano, a Bergamo, a Bologna, eccetera, il primo dicembre avevamo in magazzino già 1 milione di volumi. Quindi è stata una performance, devo dire, notevole, ecco, già quando ci penso ora, penso come sono riuscito, ecco.
Il 4 novembre del 1966 Firenze viene colpita da una forte alluvione. Per i fiorentini è stato un duro colpo, per tutti, ma soprattutto per chi aveva un'attività commerciale. Fortunatamente, come abbiamo sentito dal racconto di Sergio Giunti, l'attività sua e del padre è riuscita a salvarsi in tempo, ma il ricordo dell'alluvione è ancora molto presente nella sua memoria.
L'alluvione è stata una cosa, prima di tutto, incredibile, che ci ha spaventato, che lì per lì ha spaventato. Erano uno spavento meraviglia, capito? Perché quando si vede in una strada normale, dove hai passeggiato per tutta la tua vita fino a quel momento, che arrivano 3 metri d'acqua, dico 3 metri d'acqua perché e in certe strade del centro sono stati più di 3 metri, ma dove abitavo io erano 3 metri d'acqua, a questo punto ne può arrivare anche 10, è talmente incredibile, se arrivare 3 metri d'acqua ne può arrivare primo. E quando a un certo punto all'imbrunire, quando è notte, si sente passare le lance dei pompieri che vanno lungo questa strada, veramente si pensa che il mondo si sia rovesciato. Non si capisce, è una cosa, non c'è nemmeno da aver paura, c'è da rimanere stupiti. Ecco, questa è uno, la prima cosa. La seconda cosa, perché poi quest'acqua ha buttato giù degli aci, l'abbiamo saputo tutto. Comunque, nel giro di un'ora, dall'una alle due, è andata via tutta, lasciando asciutto, insomma, bagnato, ma insomma. E tutto è cominciato la mattina alle 10. Noi stavamo, nonostante fosse un giorno di festa, il 4 novembre, noi stavamo stampando lo stabilimento perché eravamo in ritardo. Tutto è relativo. Ci sembrava di essere in ritardo per le strenne. E sicché le macchine andavano, l'acqua è arrivata, lì per lì c'era un po' d'acqua per la strada, però c'è, sì, d'accordo, è straripato l'Arno, ma se ne parlava sempre, come dire, qualcosa di incredibile, va bene? Comunque, a un certo punto, dato che aprirono la diga, perché avevano paura che la diga si rompesse, allora l'hanno aperta, era arrivato d'improvviso un metro e mezzo d'acqua, poi ha continuato a crescere, ma inizialmente stava un metro e mezzo. E per cui, ma così repentino, che le nostre macchine sono rimaste attaccate, è saltata l'elettricità. Quando è tornata l'elettricità, continuava a fare cortocircuito perché le macchine erano ancora attaccate. Vabbè, tanto per dire la velocità e l'incredibilità della cosa. Sicché la mattina alle 4 ero a casa di mio padre perché eravamo andati lì, ci eravamo messi insieme, non che vivessimo insieme, ma insomma eravamo andati lì per questa evenienza. Siamo usciti per vedere cosa era successo in casa editrice. Ecco, io per la strada ho visto delle cose, uscendo di casa, da casa mia, ho visto delle cose incredibili, ho visto per esempio 4 automobili una sopra l'altra. Io come sia possibile non lo so, però ho visto 4 automobili una sopra l'altra. Ho visto 2 automobili dentro un negozietto, io non so come siamo fatti a entrare, però c'erano due, in questo negozietto c'erano 2 automobili dentro. Questo per dire, naturalmente tutti i tombini scoperchiati, per cui era pericolosissimo girare al buio, avevamo una lampadina perché se no non potevamo, se no si rischiava di precipitare da qualche parte. Questo, anche questo, di nuovo incredulità. Sì, c'era anche un fondo di preoccupazione, eravamo in casa editrice, vedemmo tutto distrutto, tutto, c'era un fondo di preoccupazione, però non so, è strano, ma c'era una specie di euforia. Io credo come quando i ragazzi si mettono d'impegno a fare, che devo dire, un primo lavoro, ma non tanto il primo lavoro, fare anche qualcosa di assurdo, una diga sul mare che non serve a niente, si fa solo per gioco, d'accordo, però che tutti si impegnano per cercare di reggere a queste onde che arrivano. Ecco, c'era una situazione un po' del genere, veramente strana, una situazione del genere, ma una situazione del genere che non era solamente nostra, perché poi anche nel giorno seguente, nei giorni seguenti, a Firenze c'era una strana euforia. La gente non era disperata, ma anzitutto si aiutavano l'un l'altro, persone che non si conoscevano assolutamente. Ma noi non abbiamo pensato cosa ha voluto dire in una città come Firenze di 400.000 abitanti, dove il centro è stato allagato, il pian terreno, il primo piano, e l'acqua è arrivata in certi casi vicino al secondo, comunque il primo piano era allagato. Non si è sentito parlare di uno sfollato? Ma dove sono andati a finire la gente che abitava lì? Te lo dico io, tutti al piano di sopra, o al piano di sopra ancora, ospiti. Questa è una cosa fantastica. Ma non solo dei fiorentini, ma anche di quei ragazzi, i famosi angeli del fango, come li chiamavano, eccetera, che sono arrivati da tutto il mondo e si sono messi a lavorare senza dare noia, senza chiedere aiuto, senza chiedere... si sono messi a lavorare nelle cantine, nelle biblioteche, nei negozi, gratuitamente e con un impegno e con una... e con un cuore, una cosa fantastica, che tutti i fiorentini hanno sentito. Insomma, diciamo, è stata una cosa terribile, tremenda, purtroppo anche con dei morti. Ma è stato anche un momento di grande euforia e collaborazione generale della città, che si è infatti ripresa in pochissimo tempo. E così è successo un po' anche a noi. Questa cosa tremenda, insomma, ci ha spronato tutto il nostro personale, tutti i nostri impiegati, operai, tutti veramente hanno lavorato al meglio e ci siamo resi conto cosa vuol dire l'entusiasmo, cosa vuol dire nel lavoro, nell'impegno, nelle cose. L'entusiasmo, la voglia di fare, la collaborazione fra tutti porta a fare, a realizzare dei miracoli. Sicché questo è stato il momento in cui mi sono reso conto di essere cresciuto. Da quel momento in poi mi sono entrato a lavorare, in questo caso non più con mio padre, ma per conto mio, e mi sono occupato della direzione commerciale.
Ci fermiamo soltanto per un minuto, subito dopo continuiamo il racconto della vita di Sergio Giunti.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Proseguiamo il racconto della vita di Sergio Giunti, presidente della Giunti Editore S.p.A. È stato il giorno dell'alluvione, il duro lavoro per ricostruire in fretta quello che la violenza dell'acqua aveva distrutto, a segnare l'inizio effettivo dell'avventura imprenditoriale di Sergio Giunti. Alla fine degli anni 60, il primo vero incarico è nel settore commerciale dell'azienda.
Questa esperienza commerciale che mi ha anche appassionato, io poi ho seguito sempre attentamente il settore commerciale, più che commerciale, di organizzazione dei nostri. Noi infatti tuttora abbiamo, ritengo, una delle organizzazioni, non voglio dire la più, ma certamente seconda a nessuno, organizzazioni più agguerrite nel settore delle librerie e delle scuole. Dimenticavo di dire prima che noi siamo leader oggi nella scuola elementare. I libri della scuola elementare sono nati in questa casa editrice. I primi libri della scuola elementare in Italia sono stati pubblicati a questa casa editrice, con Pinocchio, il famoso viaggio di Giannettino in Italia, o i libri di Thouars, Ida Baccini, insomma, i libri della scuola elementare sono nati in questa casa editrice, alla fine dell'Ottocento naturalmente parliamo, per cui abbiamo sempre mantenuto una presenza importante nella scuola, naturalmente con alti e bassi, ma negli ultimi 40 anni siamo sempre fra i primi tre, in questo momento siamo primi. E allora, dicevo, mi sono occupato delle organizzazioni, noi abbiamo 200 rappresentanti monomandatari, 100 nella scuola, 100 nella libreria e nelle altre forme di diffusione del libro.
Nel 1975 Sergio Giunti succede al padre, diventa proprietario e presidente della Giunti Editore S.p.A. Dalla fine del percorso di studi, che lui stesso ammette di non aver amato particolarmente, lavorando contemporaneamente accanto al padre Renato, acquisisce quella che chiama sensibilità editoriale, una capacità difficilmente innata ma necessaria per guidare un'azienda di questo tipo.
E quando si vede un libro, si legge un titolo, si legge un riassunto di un libro e si sa, naturalmente facendo dei sonori errori, ma si sa a chi lo vendi e quante copie, sa chi lo vuole questo libro, come si sviluppa non lo so, io non so se ce l'ho, mi si è sviluppato col tempo, non sono in grado di dire come si sviluppa, credo sia forza di stare a contatto con questo strano essere che sono i libri, questi strani esseri che sono, questo strano prodotto, perché è un prodotto, se ci si pensa un attimo, è stranissimo, un prodotto anche molto, molto moderno, perché insomma, quando si parla di libri e di editoria, si parla da Gutenberg in poi, prima sì, c'erano libri, ma non c'era anche una certa editoria, diciamo così, perché c'erano i copisti, però era una cosa assolutamente elitaria, assolutamente, certamente, che devo dire, un bravo studente che fa l'esame di maturità ha letto più libri di Leonardo da Vinci o di un altro personaggio del genere, o di Aristotele, per cui insomma l'informazione si prendeva da altri, per cui l'editoria nasce con Goethe, con la moltiplicazione dei libri, ecco, allora a quel punto diventa editoria, a quel punto il costo di questa produzione è un costo ingente, perché non è un amanuense che copia un libro e che si stipendia solo questo signore, sia esso frate o schiavo romano, va bene, colto. In questo caso no, bisogna fare il libro, fare la composizione, tirarlo, per cui c'è una grossa spesa sia di impianto che sia di produzione. A questo punto bisogna che questo libro sia venduto. Solo il pubblico dà la possibilità dell'esistenza dell'editoria. Se non c'è pubblico non c'è editoria, se non c'è chi compra i libri non c'è editoria.
Sensibilità editoriale e quindi intuizione, riuscire a capire quando un libro funziona oppure no. A questa capacità acquisita negli anni di lavoro, Sergio Giunti unisce il senso del suo lavoro. Un libro non è soltanto un prodotto, un libro alla Giunti è una missione.
Voglio fare dei libri che servano a qualcosa, a chi li compra. Ora mi dice, che discorso è questo? No, non sempre i libri, insomma. Desidero fortemente e cerco di essere molto chiaro con il mio compratore su cosa compra e cosa gli servirà e cosa sarà importante per lui. Vede, la soddisfazione più grande in questo lavoro, a parte le cose belle che uno fa, è chiaro, quando uno fa un bel codice, i codici Leonardo mi danno una grande soddisfazione, ma non è quella soddisfazione intima prima cosa. Secondo me le persone devono leggere, perché prima di tutto perché è un grande divertimento, un enorme divertimento, forse superiore a qualsiasi altro. Io parlo ora a dei lettori che si divertono a leggere, se parlo con persone che viceversa prendono le loro informazioni da altri, ugualmente colte, ma prendono informazioni da altri, allora, questi non mi potranno capire e penseranno dentro di me, dentro di loro, no, ma è più bella lo spettacolo, la televisione, il teatro, questo e quell'altro. No, io sostengo che per un lettore la cosa più divertente è un libro, e lo dimostro facilmente, perché ora parlo ai lettori. Se voi avete letto un libro, e avete amato un libro, parlo un libro da bambini o un libro quando eravate bambini, parlo un libro da adulti quando siete adulti, parliamo di un romanzo. Poi, quando dopo letto il libro, dopo anni o su, andate a vedere uno spettacolo tratto da questo libro, un film, una cosa, eccetera, in genere, quasi sempre siete delusi. È una cosa normale, con i film succede spesso con i film. E come mai siete delusi? È una cosa molto semplice, perché magari il regista è anche molto bravo, l'attore è bravissimo, ma non si tratta di quello, si tratta che la tua fantasia ha creato un teatro in cui i protagonisti sono più bravi, sono diversi, sono più affascinanti, sono più cose. Il bambino ha letto, che devo dire, la bella addormentata nel bosco. È inutile che si rifaccia, si racconti, si cosa. No, ma lui, se è lettore, ossia se ha abituato la sua fantasia a ricreare questi teatri, è, capito? È, quel bosco è più misterioso, la principessa è più bionda, il cavaliere è più simpatico. Insomma, è diverso e più bello. Diverso è più bello, e questo è un dato di fatto incontrovertibile. Primo. Secondo, io parlo a favore del libro, a favore della lettura, è chiaro, faccio, sono l'editore, ma ne sono profondamente convinto di quello che dico. La lettura ti porta a fare un certo ragionamento su ciò che leggi, va bene? Leggi e ragioni. Esempio, leggi un articolo su una cosa, un avvenimento economico, sportivo, no, politico, eccetera, su un giornale. Allora, lo leggi e mentre leggi fai una critica. Sei d'accordo, non sei d'accordo, continui a leggere, no? Ma fai una critica. Lo stessa storia la vedi al telegiornale. Non fai lo stesso tipo di critica, perché ti viene dato in modo forse più semplice, vedi, ti distrai, non lo so come mai, ma non fai lo stesso tipo di critica. Leggi un articolo sul quale non sei assolutamente d'accordo, smetti di leggerlo, ma non è che quando sei al telegiornale o quella cosa, speggi. C'era un uomo politico del passato, ora andato in disuso, molto in disuso, che diceva che gli uomini non si dividono in ricchi, poveri, biondi, mori, belli, brutti, eccetera, ma si dividono in uomini che leggono e uomini che non leggono. Ora, io ritengo che la persona che legge un libro è diversa, fa un tipo di ragionamento, è abituata a affrontare gli argomenti in modo diverso da quelli che non leggono. Questa è la ragione per la quale io voglio che le persone leggano. Ma per fare un lettore bisogna anzitutto cominciare da piccoli, perché è difficile uno a 30 anni diventi un lettore. Può darsi, ma fa una fatica tremenda, perché è molto difficile fare questa operazione di fantasia, di ricostruzione, come dicevo prima. Allora, bisogna cominciare da piccoli. Bisogna dare delle cose divertenti, perché se da un bambino subito gli dà un libro noioso, scritto male, prolisso, eccetera, quello lì smette, non legge questo libro e probabilmente non diventerà mai un lettore. Che è delicatissimo.
La Giunti Editore S.p.A., come abbiamo detto, è leader nel nostro paese nel settore dell'editoria per bambini. Per un imprenditore il successo e la soddisfazione stanno soprattutto nei numeri di vendita, ma a volte, quando si ha a che fare con un pubblico così giovane, le soddisfazioni possono essere anche altre.
Molti anni fa, diversi anni fa, avevamo fatto dei libri da bambini, dei quali francamente non ero molto contento, perché il soggetto era la Barbie. Questi libri di Barbie, insomma, francamente non ero contento, non mi piaceva la filosofia di Barbie, eccetera eccetera. Ma un giorno mi arriva una lettera da una maestra di una scuola elementare, eccetera, la quale mi scrive: caro editore, caro Sergio Giunti, io sono tanto grata per questi libri, lei ha fatto i libri della Barbie. Io in classe ho una bambina down, la quale però è talmente entusiasta della sua bambolina Barbie che quando ha visto il libro si è sforzata e è riuscita a leggerlo. E io spero che da questa bambina, diciamo così, possa, con questo sforzo che ha fatto, potremmo cominciare a diventare una lettrice. Ecco, questa è una cosa che me la ricordo sempre e mi ha un po' commosso questa storia della bambina down. Per cui, e allora cambio la mia filosofia, nel senso, aggiungo la mia filosofia. L'importante è creare un lettore. L'importante è creare un lettore. Un lettore è colui che si diverte più a leggere che a vedere e a sentire raccontare. Questo è il lettore. Noi bisogna creare dei lettori. Allora, poi dopo dipenderà dall'intelligenza, dai campi di interesse, da mille altre cose, cosa leggerà questo lettore. Però l'importante è che si diverta a leggere. Allora, vuol dire un paradosso ora, se una persona si diverte più a leggere un libro pornografico che a vedere uno spettacolo pornografico, quello è un lettore.
Ci fermiamo solo per un minuto, dopo le informazioni per chi è in viaggio continuiamo il racconto della storia di Sergio Giunti.
Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda.
Continuiamo con il racconto della vita di Sergio Giunti, imprenditore nel campo dell'editoria, presidente della Giunti Editore S.p.A. La vocazione di Giunti Editore è divulgare il sapere e la cultura attraverso libri scientificamente rigorosi e con un linguaggio che li renda facilmente accessibili e interessanti per i lettori di ogni livello culturale e sociale. Questa è la missione dichiarata dall'azienda, che indirizza gran parte del lavoro alle letture per bambini. Allora viene da chiedersi cosa leggesse il protagonista della puntata di oggi da bambino.
Il primo libro ho letto, ma non lo so, un libro, mi ricordo quando ero piccolissimo, prima di andare a scuola la mamma mi insegnava a leggere, e mi dovrebbe essere questo libro, un librettino per bambini piccoli, piccolissimi, prima di andare a scuola, si chiamava Pinocchio Pasticcere, mi sembra fosse questo qui il primo. Appena ho cominciato a leggere ho letto per conto mio. E ne ho letti tantissimi, tantissimi. C'era un periodo che leggevo una media di un libro ogni due giorni, ma ora leggo abbastanza poco. Mi fa un po' fatica affrontare un titolo nuovo. Lo faccio, sì, però magari rileggo volentieri un libro già letto, poi leggo anche dei libri nuovi, eccetera. E poi sono un appassionato di anche, così come lettura facile, riposante, estiva, mi piace la fantascienza, la quale fantascienza spesso è una, si disegnano mondi e società che poi piano piano si stanno realizzando.
Quando ricorda la sua infanzia e la sua adolescenza sorride Sergio Giunti, ma resta sempre sul vago. Dei suoi anni più giovani ci ha raccontato la scarsa voglia di frequentare l'università, che comunque ha terminato. Ci ha detto che leggeva un libro ogni due giorni, ma stenta a ricordare la prima lettura. Ma scavando ancora un po' si scopre un'altra caratteristica della personalità dell'editore fiorentino, l'amore per il rischio, che lo accompagna da quando era adolescente ed è diventato poi un elemento importante anche nell'attività lavorativa. Un elemento che accomuna forse tutte le attività imprenditoriali.
Da ragazzino ero un grande giocatore, da ragazzino di cavalli. Allora, quando ero piccolo, prima ancora di cominciare a lavorare, mio padre mi chiede, mi fa chiedere da un amico comune cosa volevo fare da grande. E io molto semplicemente ho detto, vorrei fare bookmaker. Dice, ma perché vuoi fare proprio bookmaker? Anche perché i bookmaker guadagnano tanto. E poi giocano, hanno il rischio, questa cosa affascinantissima che è il rischio, no? E allora mio padre, mi ricordo, mi chiamò, c'aveva il Corriere della Sera, c'era la dichiarazione dei redditi, l'elenco dei dichiaranti redditi. Dice, vedi, vieni qua, volevo farti vedere il primo a Milano, vedi questo signore, si chiama Angelo Rizzoli, è un editore. se te sarai intelligente non avrai problemi di guadagnare, primo. Secondo, come rischio, il giocare a cavalli è niente rispetto a fare i libri, per cui è lavoro rischiosissimo, perché i libri hanno una particolarità rispetto a tutte le altre materie. È forse l'unica materia che, partendo da una materia prima, è l'unico prodotto in cui, partendo da una materia prima che è la carta, una volta che questa carta è stata impressa e rilegata, se non va, costa meno della carta. In genere, qualsiasi prodotto, una volta che interviene il lavoro umano, alla fine ha un valore aggiunto rispetto al prodotto iniziale. Il libro, se non va, costa molto meno della carta bianca, non costa niente. E questo mi succede una volta ogni tanto, una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, 3 anni, facciamo i maceri, che è una cosa che mi strazia il cuore, perché si buttano via dei libri ottimi. Delle volte non si riesce nemmeno bene a esaminare, a capire perché quel libro non è piaciuto. Magari è sbagliata la copertina, magari è sbagliato il prezzo, magari è sbagliato il titolo fuorviante. Non lo so io se a un certo punto il libro, qua dove ti porta al cuore, si fosse chiamato La storia di Milli, avesse avuto questo titolo, avrebbe avuto lo stesso successo. Sono certo di no, perché il successo di un libro è dovuto a un insieme di cose. O se lo stesso libro, Là dove ti porta al cuore, fosse stato un libro di 1200 pagine, un bel malloppone, ugualmente non avrebbe avuto successo. Un successo si costruisce anche su un libro, deve avere un'armonia, deve avere, sai, il libro si va, lei va in libreria, lei sta andando in libreria, la libreria viene assalito da centinaia, migliaia di copertine, che lei con gli occhi scorre. Ora, non che lei va in libreria perché può comprare un libro, ma guarda, per vedere cosa c'è, va bene? Allora, prima cosa, bisogna che una copertina attragga la sua attenzione, ma attragga la sua attenzione non per il titolo, cioè, no, per un fatto animalesco, perché ha un colore speciale, perché ha una figura bella, perché ha un lettering speciale, o qualche cosa. Se no, come, perché posa l'occhio su quello invece su quello accanto? Una volta che lei, e questa è una cosa inconscia, lei non se ne rende conto, si avvicina a questo prodotto, lo prende in mano, allora vede il titolo, gli interessa o non gli interessa, vede l'autore, lo rassicura o non lo rassicura, vede anche l'editore, perché anche l'editore è importante. Certo, dico, se vuole comprare un libro di filosofia, di argomento filosofico, e questo libro è di La Terza, insomma, è un po' più tranquillo che si è di un altro editore che non dico il nome. Sicché, titolo, per colpire deve intrigare, deve darti la filosofia. Ritorno, Va dove ti porta il cuore, ti dà la filosofia, io non l'ho letto, ma ti dà la filosofia di questo libro. Perché il codice da Vinci non vuol dire niente, però è intrigante. In questo momento la parola codice va di moda. Ora lei mi dice, ma allora Il nome della rosa cosa vuol dire? Il nome della rosa vuol dire che è un titolo stranissimo, perché all'epoca era un titolo stranissimo, di un grandissimo autore, e allora ti rimane in testa. Diciamo, sì, è furbo come, è intelligente come titolo. E poi, io vi dico, il successo di un libro è un'alchimia strana, capito? Dove c'è l'autore, il titolo, la copertina, molto importante, perché la copertina è la prima vendita, perché se lei non è attratto da quel libro e comincia a fare tutta questa pantomima di cui parlavo prima, è saltato, salta la prima vendita, che è la più importante, perché dopo, se non c'è quella, non ci può essere la seconda, la terza, la quarta.
Nella vita, per lavoro, Sergio Giunti ha avuto a che fare con persone culturalmente molto differenti. Basta guardare le varie testate pubblicate dalla casa editrice che presiede, libri e periodici sulla psicologia, sull'agricoltura, l'arte, l'archeologia e la vita scolastica, per capire che gli interlocutori erano a volte professori universitari ed esperti di una o dell'altra materia. Ammette di essere riuscito a sostenere conversazioni con tutti, ma ora, dopo tanti anni di lavoro, il rapporto con gli autori e con i suoi dipendenti è cambiato molto.
Ora riconosco molto poco, purtroppo, gli autori, perché, tranne qualcuno che voglio conoscere, noi, facendo 2 libri nuovi al giorno, capito? È difficile conoscere. Poi, perché non è che ogni volta vedi un autore fa un libro, in genere ne fai uno su un certo numero. Noi abbiamo i nostri uffici editoriali che seguono la filosofia che che io gli do naturalmente, vogliamo fare una collana di decidiamo come farla, ma deve essere fatta eccetera, poi loro mi sottopongono i titoli, questo qui, gli autori eccetera, decidiamo insieme. A me piace molto lavorare insieme ai miei collaboratori. Fino agli anni, alla fine degli anni 70, agli anni 80, agli anni 80, io conoscevo tutti i miei dipendenti, conoscevo tutti, ma bene, sapevo nome e cognome, ma poi ci parlavo, riconoscevo tutti, sapevo anche la loro situazione più o meno. E ora purtroppo questo non è più possibile. Ho un rapporto con i capi settore e con qualche vecchio dipendente, magari con me da una quarantina d'anni. Va bene, e comunque il rapporto c'era molto buono. Il mio divertimento di cui parlavamo prima, di venire in cassettrice, è anche di essere, di vedere delle persone che vedo volentieri, capito? Io gli voglio bene, voglio bene anche a quelli che non conosco, perché l'idea è che lavoriamo insieme e tutti, capito, tendiamo a un risultato. Io non la conosco, che devo dire, la ragazzina, la commessa, le due commesse della libreria di Udine, ma fanno parte della famiglia, mi sento di dovere e mi sento in dovere e lo faccio, di stargli vicino, di proteggerle, di aiutarle.
Allontaniamoci un attimo dalla vita lavorativa di Sergio Giunti, proviamo ad entrare in quella privata. La riservatezza propria dell'imprenditore che sta raccontando la sua storia per un attimo viene meno, Giunti apre le porte di casa sua e ci parla un po' della famiglia, ma scopriamo che anche in questo caso la distanza con il lavoro è molto breve.
Io mi sono sposato molto giovane, molto presto, all'età di 23 anni, poi abbiamo avuto tre figli, che hanno 41, 39, 29, sono sempre sposato con la prima moglie, che amo teneramente, la moglie è tedesca, una ragazza tedesca che inizialmente ha cominciato a lavorare con me, ma poi quando abbiamo avuto la prima bambina ha smesso e poi non ha più lavorato, ha sempre seguito con molta attenzione la famiglia, i suoi problemi, è un'appassionata di agricoltura biologica, di agricoltura eccetera. Anzi, devo dire che è in parte anche responsabile di questo arrivo in Italia, che noi siamo stati i primi a pubblicare libri bio tedeschi, e questo succedeva negli anni 70, per cui veramente... Sì, grazie a mia moglie, più che altro anche a mia curiosità, perché il fatto che lei fosse tedesca, io una o due o tre volte l'anno andavamo lì per un piccolo periodo eccetera, delle volte l'accompagnavo quando facevo qualche spesa eccetera, mi meravigliavo sempre dall'ortolano, perché vedevo delle bellissime mele che costavano un marco al chilo e poi delle melucce orrende che costavano due marchi al chilo, e inizialmente una cosa mi stravolgeva. Insomma, noi i libri bio abbiamo cominciato a fare negli anni 70, quando bio in Italia non sapevo cosa fosse, ci voleva ancora, abbiamo fatto tanti libri. Insomma, abbiamo fatto tanto, poi anche con la casa editrice Demetra, la casa editrice ha fatto anche una rivista, insomma, tendo a dire, abbiamo creato un certo pubblico, ecco, certamente.
La famiglia e il lavoro, come succede nella vita di un imprenditore, hanno diversi momenti in comune, ma in ogni caso Sergio Giunti dedica a se stesso molti attimi della sua giornata.
Sono un essere abbastanza solitario, sto bene con me stesso, sto anche bene con la mia moglie e con la mia famiglia, ma sto bene anche con me stesso, con un buon libro.
La puntata di Voci d'Impresa di oggi termina qui. Da Stefano Totoro, l'augurio di una buona giornata.